Headline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali, giorni di passione per gli automobilisti fiorentini all'altezza di Piazza Beccaria a causa dei nuovi cantieri per la tranvia verso Bagno a Ripoli. Da lunedì notte all'altezza della scuola Carducci fino al 22 maggio non sarà più possibile effettuare l'attraversamento dell'incrocio né da via Leopardi verso Piazzale Donatello né da via Colletta verso Piazza Beccaria. Direzione obbligata quindi per i veicoli provenienti dalla zona di Sant'Ambrogio, che potranno transitare su Viale Gramsci solo verso Piazza Beccaria, senza più attraversare e svoltare a sinistra in direzione Libertà. I tempi di percorrenza si impennano, al punto che Firenze è diventata una delle città più congestionate al mondo, almeno secondo gli utenti del navigatore TomTom. I particolari in diretta da Domenico Guarino.
Sì, Raffaele, più di Roma, New York e Nuova Delhi, non proprio dei paradisi per automobilisti. Dunque, negli ultimi giorni il traffico fiorentino viaggia ad un indice di congestione compreso tra l'88 e il 110%, di solito è sul 68%, e una velocità media mai superiore ai 17, spesso sotto i 15, quindi in pratica un automobilista impiega in media dal 50% al doppio in più per i suoi spostamenti. Parliamo naturalmente delle ore di punta, in particolare le 9 di mattina alle 17 del pomeriggio. I dati sono rilevati in tutto il mondo, come dicevi, su 500 città, dai 600 milioni di utenti TomTom, quindi sostanzialmente realistici. E del resto, chi ha la sventura di doversi avventurare in auto in questi giorni sui viali, in particolare sull'asse Donatello Pecori Girardi, lo sperimenta di persona, colpa ovviamente dei cantieri della tranvia che da lunedì notte hanno cambiato assetto all'altezza proprio di Piazza Beccaria, diventata così il nuovo buco nero della viabilità urbana, nonostante il dispiegamento dei vigili urbani mai così massivo a presidiare incroci e nuova viabilità. Impossibile pensare che una città possa riammodernarsi senza cantieri, triste però riflettere sul fatto che una quota di quel traffico, probabilmente non banale, sia composto da automobili di persone che preferiscono lamentarsi degli imbottigliamenti piuttosto che cambiare abitudini e modalità di spostamento. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. È partito nel frattempo da Prato il tour voluto dall'assessore regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti nelle 22 strutture sul territorio. L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo con i territori, ascoltare operatrici e volontari e consolidare la rete di contrasto alla violenza di genere, ulteriore tappa del percorso di rafforzamento delle politiche regionali sul tema, anche alla luce della recente riattivazione del Comitato Regionale di Coordinamento sulla Violenza di Genere, organismo strategico previsto dalla normativa toscana per promuovere azioni integrate di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime. Sentiamo l'assessore Manetti intervistata da Chiara Brilli.
Sono tanti i nostri centri antiviolenza e ho iniziato un confronto, mi sono resa conto, ho sentito la necessità proprio di andare territorio per territorio a trovare, entrare dentro centri antiviolenza, perché fino a che non si entra dentro le realtà probabilmente non si capisce fino in fondo il grandissimo lavoro che fanno. Ieri sono partita dalla Nara, che è uno dei centri antiviolenza storico, anzi in Toscana, e non solo, è stata in Toscana sicuramente la prima a diventare proprio una casa rifugio. Si parla quando ancora non c'era la legge della Toscana, che poi ha dato un contributo di sostegno ai centri antiviolenza, quindi diciamo un'esperienza direi pionieristica. Bisogna proprio andare a toccare con mano l'esperienza. Hanno sicuramente bisogno di un supporto economico da parte della regione, ma penso che abbiano bisogno anche di qualcosa di più.
A conclusione di questo tour nei 22 centri antiviolenza, immagino che ci sarà poi un report, un confronto anche con il comitato regionale che si è insediato per la prima volta proprio nelle scorse settimane, uno strumento anche questo importante per la giunta.
Sicuramente è stato proprio da quel primo, diciamo, insediamento, che non avveniva da diversi mesi, che ho avuto anche lo stimolo sentendo le loro storie. Molte le conosco come persone che lavorano nei centri, però ho proprio sentito il bisogno, anche un po' come dire incontrando un loro favore, cioè una loro necessità, quindi ho raccolto anche un po' quello che è stato uno stimolo. Dopo di loro ho incontrato il coordinamento Tosca, che non le vede racchiuse tutte ma una gran parte, così come alla fine di questo giro di centro antiviolenza voglio fare anche il CUAB, cioè i centri, diciamo, per uomini maltrattanti.
Politica, il centrodestra in vista delle comunali a Prato il 24 e il 25 maggio, candida Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d'Italia, alla guida di una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e UDC, consulente aziendale. Banchelli è stato consigliere comunale per 3 mandati, alle ultime regionali ha ottenuto quasi 3.000 preferenze. Questa mattina è stato nostro ospite, questo è un breve estratto dell'intervista che trovate anche in video su controradio.it.
Ripartiamo da un punto importante, il centrodestra rimane unito nonostante qualcuno avesse provato o sperato che il centrodestra si dividesse, quindi c'è la formazione classica del centrodestra. Accoglieremo all'interno di Fratelli d'Italia la lista civica E Ora, che è la lista civica che si era formata per le regionali intorno ad Alessandro Tomasi, e Libertà e Democrazia, che è un altro movimento nazionale, sempre nell'ottica di aprire il più possibile anche a forze esterne. Quindi diciamo questo è la componente classica, se vogliamo mettere in termini di partiti. In termini di proposta mi sembra che sia palese, nonostante io sia un dirigente di partito. La volontà è sempre stata quella di contrapporre al professionismo della politica, che è quello che abbiamo davanti a Prato ormai da quando faccio politica all'interno di questa città. Il professionismo politico, cioè di persone che fanno politica di professione, lavora nel campo di politica, rispetto a una società civile, perché io penso e so di essere parte della società civile, che ha un'idea di città un pochino più libera, un po' più ampia, un po' più, come dire, fuori dalle logiche di partito pure.
Andiamo a Livorno. Livorno, le giornate della libertà e del lavoro dal 25 aprile al 1 maggio, dibattiti, mostre, spettacoli, mercatino artigiano e molto altro, il concerto live del 99 Possi, un denso programma alla Fortezza Nuova di Livorno promosso dalla CGL, la Fondazione di Vittorio, in collaborazione con la Fortezza Nuova e con il Comune, ad ingresso gratuito. Sentiamo il segretario generale della CGL di Livorno, Gianfranco Francese.
Una scelta che noi abbiamo fatto di legare queste due date, che sono per noi due date fondamentali, che fanno riferimento al patrimonio genetico dei nostri valori, dei valori della CGL. La resistenza nacque nelle fabbriche con gli scioperi del 43 e del 44, si avviò, diciamo, la lotta di resistenza antifascista che portò poi alla liberazione. E il 1 maggio, ovviamente, come festa internazionale, come momento di rilanciare in questa fase storica della vita del mondo, in cui siamo precipitati di nuovo in uno scenario di guerra, in cui la guerra non viene più considerato l'orrore massimo, ma si torna a considerare la guerra come uno strumento di prosecuzione della politica con altri mezzi, come diceva von Clausewitz. Ecco, noi pensiamo che di fronte a questa situazione drammatica del mondo, una situazione drammatica anche del paese, in una crisi economica pesantissima che si riversa totalmente su lavoratori, lavoratrici, i pensionati, noi questi valori della pace, dell'antifascismo e del lavoro, che sono gli elementi anche fondanti della Costituzione repubblicana, vadano rilanciati e attualizzati nello scenario attuale. Lo facciamo a Livorno, che è una città che è intimamente connessa alla nascita, allo sviluppo del movimento operaio, dove è nato il Partito Comunista Italiano, dove è nata la FIOM, una città che ha in sé, diciamo, tutti questi semi per noi vitali.
E a proposito di lavoro, case di cura RSA fiorentine mobilitate per allarme sulla qualità del lavoro e dei diritti, le condizioni di lavoro denunciano solo insostenibili. Oggi il presidio di lavoratori e lavoratrici al centro di riabilitazione per disabili Oda San Luigi a Firenze Castello. L'iniziativa è la prima di una serie di proteste che la CGL mette in campo davanti alle case di cura e alle RSA fiorentine per denunciare la situazione di chi ci lavora. Sentiamo Elena Pagni della funzione pubblica della CGL.
Quello che succede oggi davanti a Oda San Luigi in realtà si inserisce in un quadro più ampio di mancato rinnovo del contratto, perché chi lavora in cura e in assistenza nella sanità privata lavora con contratti scaduti da 8 e 14 anni. Poi questa situazione assume una declinazione particolare a seconda della struttura in cui ci si trova. In questo caso stiamo parlando di una struttura per riabilitazione di disabilità molto gravi anche, dove quindi il servizio è molto delicato e dove gli operatori lavorano con stipendi in media 300-400 euro inferiori rispetto al pubblico, benché garantiscono lo stesso tipo di servizio. Questa mancanza retributiva crea enormi problemi rispetto a reperire organico sufficiente per garantire un servizio di qualità. Chi sta nel settore o sono figure storiche, i pochi rimasti, altrimenti è soggetto a un turnover altissimo di operatori che ricambiano in continuazione, e questo ovviamente non garantisce il know-how del settore a scapito della qualità del servizio.
Torna alla Fortezza d'Abasso di Firenze, edizione numero 90, dal 25 aprile al 3 maggio, la mostra internazionale dell'artigianato promossa e organizzata da Firenze Fiera. Sono 500 gli espositori, una trentina di paesi esteri, su una superficie espositiva complessiva di oltre 35.000 metri quadri. La cerimonia inaugurale proprio il 25 di aprile alle 17 al Teatrino Lorenese. Sandra Salvato, su questo ha sentito il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini e la direttrice artistica della mostra dell'artigianato Elisa Guidi.
Questa bellissima fiera iniziò di domenica, era il 22 marzo del 1931, quindi un passo importante per la città di Firenze e per l'artigianato. E la cosa bella è che, a parte la guerra e il Covid, poi si è fatta sempre l'artigianato, che è la più importante a livello nazionale. Qui ci sono gli artigiani veri e poi c'è sempre una grande collaborazione tra tutte le istituzioni che hanno titolo per intervenire e tra le associazioni di categoria. È un bel lavoro di squadra fatto, e quest'anno fatto ancora con più impegno e consapevolezza, perché celebrare 90 anni deve essere una responsabilità anche per l'artigianato del futuro, perché sappiamo molto dell'artigianato tradizionale, ma come tutte le attività hanno dei traguardi che riguardano il futuro e vanno ben compresi.
Quali sono gli highlights?
Intanto una presenza istituzionale nazionale molto importante, perché ci sono tre ministeri. Naturalmente il MIMIT, ma abbiamo coinvolto anche il Ministero della Cultura e quello che riguarda la formazione e l'istruzione, perché si vuol presidiare anche alcune cose che riguardano uno settore particolare, la qualità nel sistema della produzione enogastronomica. Quindi ci sarà uno spazio al piano di sopra e sarà molto bello. Però vorrei sottolineare che in una situazione difficile a livello internazionale, come è questa, anche per le difficoltà dei voli, degli spostamenti, all'inferiore dello Spadolino vi sono ben 30 nazioni rappresentate.
Quest'anno ampliate un progetto per ripercorrere la storia dell'artigianato.
Sì, si tratta di una mostra promossa dalla Regione Toscana, che è la titolare negli archivi regionali toscani di tutti i documenti inerenti alla nascita e l'evoluzione della mostra internazionale dell'artigianato di Firenze. Tra l'altro rappresenta un unicum sicuramente a livello nazionale e forse una delle più longeve a livello europeo.
Che cosa si vedrà in questa manifestazione, considerato anche la scena internazionale?
La mostra, fortunatamente, da un punto di vista degli espositori, non ha risentito eccessivamente numericamente di quella che è la situazione contingente. Sicuramente è stato molto interessante rapportarsi con le città gemellate, con il comune di Firenze, quindi abbiamo diverse partecipazioni sempre a Padiglione Cavaniglia, dalla Cina, poi abbiamo invece Riga e Polonia al piano terra dell'inferiore, proprio del Padiglione Spadolini, proprio perché che abbiamo cercato di differenziare in base alle caratteristiche del prodotto. E quindi comunque sia non abbiamo subito troppo, non siamo stati troppo penalizzati, ovviamente qualcosa sì, questo è innegabile.
In chiusura alle previsioni del tempo, per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in ulteriore lieve diminuzione, le massime in lieve aumento. Pochi secondi alle 13 arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La news. newsline di Controradio, notiziario regionale.